Ladies and gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
E buongiorno, e come sempre il nostro caro amico Gaber ci introduce una nuova puntata di Italians. Oggi andiamo a scoprire le avventure di una nostra giovane connazionale che è qui in Australia da un anno, giovanissima. Infatti sono veramente curioso di fargli queste domande perché voglio vedere la nuova generazione come si interfaccia con quello che è l'uscire da casa. Poi una persona intraprendente come lei che arriva da Milano, tutto fare, io già so parecchie cose, e ho il piacere di avere qua con me Virginia. Ciao!
Ciao!
Come stai?
Bene, benissimo.
Ottimo, sei emozionata?
Un po'.
No, va tranquilla, questa è una chiacchiera da bar, hai visto? Ho colto il caffè, lo vuoi ancora il caffè? Vuoi altro caffè?
No, grazie.
Ok, non c'è problema. Vedi, noi abbiamo qua Moca, ci trattiamo molto bene. Allora, Virginia, io già ho spoilerato la prima domanda, dunque da dove sei? Dunque di Milano. Milanese doc.
Milanese doc.
Milanese doc. E adesso vivi a Sydney?
A Sydney, sì, da quasi un anno.
Da quasi un anno a Sydney? Sì.
10 mesi oggi.
10 mesi oggi che sei lontano da casa, non sei mai rientrato in questi 10 mesi? Ah, proprio bella l'avventura così, Sei figlia unica?
No, due sorelle.
Ah, ok, magari è un po' più attenuante anche per questo, dai.
Sì.
No,
beh,
poi sei abbastanza libera e tranquilla, dunque, benissimo. Allora, di cosa ti occupi?
Ora?
Sì, sì, in questo momento, cosa fai? Cosa fai di bello? Fai la babysitter?
Sì.
Ah, ottimo, fai solo quello a tempo pieno?
Sì, per il momento sì.
Ok, direi ottimo, bellissimo. È un bellissimo lavoro a Sydney, devo dire.
Sì, perché ho trovato una buona famiglia.
Ah, ecco. Che salutiamo, tra l'altro, che probabilmente ci stanno ascoltando. Allora, quale percorso ti ha portato a vivere qui in Australia? Perché sei venuta in Australia?
Allora, io non avevo per niente idea di venire in Australia.
Ah, sì?
Sì, è stato il mio ultimo pensiero. L'inizio era Londra, poi ho pensato per l'inglese.
Certo.
Perché non avevo idea di cosa fare nel mio futuro. E ho pensato, se devo andare via di casa, vado nel posto più lontano che c'è, quindi...
Hai scelto l'Australia?
L'Australia.
Comunque esatto. È bellissimo questa cosa, perché anni fa non era molto consono fare questa esperienza all'estero appena finite le scuole, no? Sembra che le nuove generazioni, le nuove leve che adesso finiscono comunque i licei, scuole tecniche, siano molto più propensi ad uscire dall'Italia e andarsi a fare la famoso anno sabbatico. E questo secondo me è una grandissima cosa.
Sì, anche se qua in realtà ho incontrato gente solo più grande di me.
Sì?
Sì.
Ecco, sì, sì. Lo sai perché l'hai detta prima, forse, la parola magica. Forse prediligono un po' Londra perché è più difficile. Ma sai, magari se qualcosa va male, 2 ore d'aereo e sono a casa.
Sì, però io pensavo tutt'altra esperienza.
Sì? Sì, veramente?
Sì. Pensavo che fosse più per gente la metà, cioè per ragazzi la metà che per...
Probabilmente per altri paesi sì, per altri paesi sì, per gli italiani veniamo qua leggermente più tardi, perché io per esempio ho fatto l'esperienza anche del working on the visa ormai nel lontano 2013-2014 ti dirò, molti ragazzi tedeschi che erano qua appena 19 anni, 20 anni. Vedi? Dunque, magari siamo noi che ci stiamo affacciando adesso all'uscire da casa in giovane età. Questa magari un po' potrebbe essere la spiegazione logica. Dunque, nel tuo percorso qui non hai trovato tantissimi coetanei?
No, io sono venuta qua con una mia amica.
Ah, ok. Siete partiti in due già.
Siamo partiti in due e ci ha raggiunto un'altra nostra amica.
Ah, ok.
Sì.
Che bello. E tutti sì, di Milano, sì. Immagino.
Tutti e tre di Milano. Sì.
Ok. Dunque, al momento fai la babysitter. E qual è stato un po' il tuo percorso qua in Australia? Perché io so che hai fatto anche le farm.
Sì. Allora,
dai, racconta, sono
allora,
proprio curioso.
Io sono arrivata qui ad ottobre,
sì?
Dell'anno scorso. I primi mesi non sono stati troppo fortunati. Secondo me la cosa che ho pensato è perché sono molto giovane, non ho esperienza, oltre appunto il babysitteraggio. e per la lingua, perché io sono arrivata qua che non sapevo niente, no, neanche come stai sapevo dire, niente.
E questa comunque ti fa grande onore avere tutto questo coraggio e poi partire, affrontare, sì, ecco, un paese poi lontano come l'Australia senza sapere la lingua.
Sì, ora me ne rendo conto.
Adesso consigli, prima di partire fatevi almeno un corso d'inglese.
Sì. No, perché tutti mi hanno detto sarà facilissimo, facile, invece no, è stato molto più difficile, molto più una messa alla prova di quanto mi immaginassi. E ho fatto la mia prima esperienza nel farma a dicembre.
Sì.
Vicino a Sydney. E sono stata una settimana, ho lavorato nei blueberry, ma la farma è andata a fuoco, quindi.
No, veramente?
Sì. Però non ero in un posto un po' particolare, perché loro ci davano il lavoro e ci davano anche questa casettina, una, okay, scatola con un letto e una cucina in mezzo, no, in mezzo al nulla, eravamo in tre in mezzo al nulla.
Veramente? Che sì, beh, sì, proprio all'avventura.
Sì, all'avventura, però meno male, no, mi dispiace che la farm sia andata a fuoco, ma io più di tre settimane non avrei resistito.
Sì,
No, troppo, dura, troppo.
Che, in cosa consisteva il lavoro?
Blueberry picking.
Ah, ok, andare, sì, a cogliere proprio.
Sì, sì, sì.
E dunque tutte piccoline, una sacchetta, come le coglievate?
Sì, c'era una cintura.
Ok.
Con attaccato il bucket e bisognava
inserirle, sì, semplicemente all'interno del, sì, cestino, sì, allegato alla cintura.
Sì, però non era facile. Poi facile. Abbiamo avuto la fortuna che il supervisor era fantastico.
Ah,
infatti
male,
la farm è andata a fuoco, sono stati ospitati da lui e la famiglia per,
oh, che bello,
5 giorni. Sì, bellissimo.
Vedi, anche persone di cuore avete trovato.
Sì, 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 sì. La cosa che abbiamo pensato di più è stata che durante il nostro percorso abbiamo trovato solo persone.
E questa è un'ottima cosa, perché se ne sono sentite di cotte e di crude qua in Australia per quanto riguarda appunto le esperienze in farm, e invece è bello, è bello, sì, sì, sapere, sì, che ci sono anche delle storie che vale la pena raccontare per il loro, per la loro, sì, bellezza, sì, e per questo, ecco, per questo lato umano che ancora c'è.
Sì, mai vista così tanta disponibilità, mai.
Ah, ok. Dunque, poi che hai fatto dopo Blueberries?
Sono tornata qua perché io volevo tornare a Sydney, la mia amata Sydney, solo Sydney.
Sì.
Mentre i miei amici volevano rimanere lì.
Ah, io veramente?
No. Sì, sì, io zero. Io volevo la mia amatissima Sydney, mi sono subito affezionata alla città, subito.
Ti è piaciuta immediatamente, sì, hai, sì, detto, sì, ok, proseguirò il mio cammino qua in questa meravigliosa città.
Volevo assolutamente tornare qui. Quindi sono stata 2 mesi qui, ho fatto un po' di lavoretti, un po' nei ristoranti, un po'... esperienza che non voglio ripetere. Per il momento non voglio ripetere. E poi ho trovato questa famiglia che mi ha dato il lavoro, ho lavorato un po' per loro, un po' lavoravo in un caffè,
sì,
quindi sono riuscita a tenermi da parte i soldi. E un mio amico, quando io sono arrivata qua abitavo con 7 ragazzi, eravamo però... in una casa io, la mia amica e altri 7 ragazzi dal Sud America. E questo mio amico mi ha detto, perché non parti con me? Io amo Bundaberg, mi sono innamorato l'anno scorso, è una cosa che ti piacerebbe, impari l'inglese, un'esperienza nuova, questa è la vera Australia. E io ho detto, perché no?
Why not?
Volevo viaggiare, avevo bisogno di soldi, tanti soldi per poter fare quello che volevo fare. Ho detto sì, lo faccio, sono partita.
E dunque sei partita.
E sono arrivata a Bundaberg senza il mio zaino né niente, perché ho perso il bagaglio.
Veramente?
Sì.
C'è anche un bel po' di disavventure ci sono.
No,
state.
No, sono arrivata in aeroporto a Brisbane, ho chiamato mio papà e gli ho detto, papà, adesso non piango più, non ho più niente, basta.
Guarda, è capitato anche a me quando sono arrivato qua per la prima volta e ho perso le valigie. L'hanno perso, io non l'ho perso, mi hanno perso le valigie di sempre, ovviamente, con tutto quello che c'era dentro.
E l'hanno ritrovate? L'hanno trovate?
Sì, praticamente sono arrivato 4 giorni dopo, sono arrivate però.
A
sono
me no.
Stato... No, non le hanno ritrovate?
No.
Ah, ok, benissimo.
No. Sono stata senza niente. Infatti, ma all'inizio non piangevo, cioè, non mi veniva più
ormai,
niente.
Ormai eri ormai... già temprata da tutto, sì, ho detto, quello che succede,
sì,
succede, va benissimo ormai.
Sì, sì. Ero in mezzo al nulla, senza niente, ho detto, ma sì. Cioè,
ma sì, ti ha forgiato un po' il carattere questa cosa, dunque
no,
subire queste disavventure poi dall'altra parte del mondo.
No, io, cioè, mia mamma mi ha detto, al telefono mi ha detto, un anno fa non riuscivo ad andare in posta da sola e adesso sei senza niente, senza soldi, senza la tua roba e te la stai cavando da sola. E io ero felicissima. E
immagina che soddisfazione i tuoi genitori.
Sì, sì.
Immagino siano veramente molto orgogliosi di te.
Per quello sì, lo spero.
Dunque, sì. Dunque, è un grande consiglio che continuiamo a dare a tutti i ragazzi: uscite di casa e testatevi.
Certo.
E poi com'è andata? Poi sono curioso.
Poi è andata che, allora, sono arrivata a febbraio.
Sì.
vabbè, senza la mia roba né niente. Allora,
vabbè, giro da Kmart, via.
Esatto,
giro da Kmart e si prende tutto a $20.
Esatto. Allora, la mia prima esperienza sono state le zucchine.
Sì.
Planting di zucchine.
Dopo è dura.
Tre giorni che ero lì e io ero con questa ragazza francese che poi, vabbè, è diventata una mia compagna di viaggio. E lei mi ha guardato e mi ha detto: stai bene? Gli faccio: no, tu stai bene? Mi fa: no, per niente. E la roba che mi ricordo di più è che io ero piegata, che piantavo questi, le zucchine, che sì, poi è una piccola piantina con una fogliolina che devi mettere dentro, sì, il terreno. E il supervisor che mi guardava mi diceva: more fast, more fast. E io che volevo solamente piangere, ero ossessionata, avevo la faccia completamente rossa.
Perché poi dopo lì vogliono più, no, veloce, più,
no,
veloce.
Sono cattivi, cattivissimi. E ero allucinata perché era degli animali orrendi, ovviamente. E lui era a piedi nudi che correva e diceva: more fast, more fast.
Ah, proprio, sì, proprio, sì, così, bello, bello, bella tosta. Dunque, sei passata dall'accoglienza meravigliosa del supervisor delle blueberries a un despota praticamente,
sì, però
sul campo.
Solo due giorni.
Ah, ok, solo
due giorni. Ho fatto
due giorni,
poi mi hanno dato sweet potato.
Che è già meglio.
No, non è già,
no,
meglio. Sweet potato.
Ci ho provato.
Penso, no, sweet potato penso sia stato il lavoro peggiore in farm. Peggiore.
E poi sono belle grandi le patate,
no,
dolci,
no,
qua.
Io ho fatto planting, ho fatto, oddio.
Vedi come cambia anche il vocabolario. Prendiamo poi le parole più semplici e le inseriamo. Il planting, cosa hai fatto? Planting, ero a fare blueberries, ero a fare sweet potatoes.
No, certo.
No, normale, no, però è una cosa comune a tutti.
È stato devastante. E la supervisor.
Cosa c'era di difficile nel...
No, erano i supervisor. Lì era
supervisor.
No, lì erano i supervisor. Cattivi. Cioè, non sto scherzando.
Le paghe buone almeno?
Buone, perché vabbè, comunque facevo tante ore e mi davano i giorni,
okay.
Però erano cattivissimi. Io tutto il giorno tornavo, a parte difficile perché stavi piegato su sta macchina, dovevi stare su una macchina, era da sei posti,
sì, e dietro con i sedili dietro,
esatto,
immagino, sì, l'ho fatta anch'io.
Dovevi mettere le foglie per piantare. Però era difficile, ma perché dovevi andare con una mano a prendere le piante, che erano sto malloppo di piante tutte aggrovigliate fra di loro, dovevi farlo in mezzo secondo. Difficilissimo. E i supervisor veramente cattivi. Io tornavo a casa che piangevo. Cioè, volevo solamente piangere.
Cioè, dunque, una sorta di militare.
No, no. Le sweet potato, sì. Sì, sì.
E poi dopo le sweet potato hai cambiato di nuovo?
Mi hanno licenziata.
Ah, ok.
E ho detto no, perché? Tre giorni, no, tre giorni, una settimana ho fatto nelle sweet potato e dopo mi hanno sono passata alla macadamia,
okay,
che poi è diventata la mia farm.
Ah, ok, è diventata l'esperienza poi, sì, di farm definitiva,
sì,
no?
Sì, sì, ho fatto tutto. La macadamia ho fatto tutto quello che c'era da fare e ho avuto diversi
anche
team.
Anche la raccolta?
Sì, sì.
Sì, come funziona la raccolta delle macadamie?
In teoria non c'è la macchina.
Ah, ok.
Però io ho fatto anche quello. Niente, ci sono le... C'è la macadamia,
sì,
che vabbè, la nocciolina è dentro un'altra noce verde e tu la prendi, la stacchi dalle piante.
Ah, perfetto. Dunque è tutto meccanizzato anche,
sì,
lì.
Sì, è il lavoro più semplice. Il più difficile, però, che è stato il più divertente alla macadamia, è stato irrigation.
Ah, ok. Mettere tutti i tubi per l'irrigazione.
Sì, che alle 5 del mattino avevi l'acqua sparata in faccia, ma il mio team
era bello,
i miei supervisor erano simpatici, quindi
l'ho fatto anch'io,
era un piacere,
per 4.000 piante di mandorle, dico, tirare i tubi su questi solchi da 800 metri l'uno.
Sì,
gigante, perché in Italia poi quando ne parli con gli amici loro immaginano le dimensioni delle campagne del vicino, dell'ettaro di terra e due ettari di terra. Ragazzi, qua parliamo di campi sterminati, che spesso e volentieri sono delle cune farm, non so se anche tu ne sei al corrente, si gira con gli elicotteri.
Ah, no.
Qua ci sono delle farm gigantesche, delle cattle station, dove addirittura girano con gli elicotteri dentro. Io in una farm dove stava Griffith, per arrivare da parte a parte, il boss ci aveva messo a disposizione un quad. Perché, okay, per arrivare dall'altra parte erano almeno 20-25 minuti con il quad.
in mezzo alle campagne.
Gigantesche, gigantesche, ragazzi.
Però sono belle.
Però sono belle, sì. Quando ti svegli la mattina e ti vedi in giro canguri che ti attraversano e vengono con te al lavoro.
Non li avevo mai visti. Io canguri prima delle farm non li avevo mai visti. Una mattina ero sul Baggy che stavamo andando in uno dei campi e mi sono passati all'alba col sole dietro, ma sembrava finto, cioè non ci credevo. Tre canguri che correvano, io
emozione, è bellissimo. Certo. Che poi te li vedi un po' questa cosa iconica, cioè dell'Australia,
dell'Australia,
hai visto i video del canguro che salta e te li vedi là dal vivo e il cuore in gola, è bellissimo tutto ciò. E dunque eri a Bundaberg. Hai visitato la fabbrica del rum?
No, non l'ho visitato.
No? Tutti mi hanno detto che vale la pena, io me ce ne
l'ho assaggiato.
So. Com'è?
Buono,
buono,
sì, molto.
Allora, bisognerà organizzare un secondo trip e andare a visitarla. Che bello. E qui poi hai fatto tutte le farm, appunto, hai concluso la tua esperienza con le macadamia?
No, ho fatto le ultime 3 settimane di sugarcane.
Ah, ok, anche il canna da zucchero.
Sì. Che Bundaberg è famosa per la
canna da zucchero. Quella più difficile, immagino.
No, leggermente. La più facile. Sì. Più facile, non facevo niente. Io lavoravo 7 ore al giorno, sì. Pagata benissimo. E l'unica cosa che dovevo fare la canna da zucchero sono come le canne di bambù.
Sì.
E dovevo togliere le foglie dalla canna.
Ah, ok. Basta. Cioè, proprio bellissimo.
Questo, sì,
lavoro
sì.
Molto semplice, immagino anche pagato bene perché
sì, qua solitamente
più sono semplici, più sono pagati bene. Sì. Non capisco sì. Ancora non riesco a capire la cosa, però va bene così, va bene. Poi, allora, andiamo avanti. Ho altre domande per te, Vorresti tornare in Italia oppure stai pianificando di rimanere ancora qua? Perché a quanto ho capito il tuo visto alle sgoccioli, no?
Sto pianificando di rimanere un altro anno.
Ma i piani quali erano iniziali?
Allora, i miei piani erano di farmi l'esperienza a Sydney,
sì?
Trovare un lavoro, perché sapevo, tutti mi hanno detto, è facile trovare lavoro in Australia, è la cosa più semplice, l'inglese lo impari subito, invece non è stato così. E il mio piano era di tornare verso giugno con le idee chiare di cosa fare della mia vita.
Perché poi dice settembre, comincio l'università, incastro tutto, tac, alla perfezione,
esatto.
No?
Esatto. E invece niente.
Cioè, così come nell'80% dei casi l'Australia cambia i piani a tutti quelli che pensano di averli ben chiari in testa.
Pensavo di averceli veramente ben chiari, invece no.
E invece no, ha proseguito.
Niente.
E dunque non sai nemmeno quando rientrerai. A questo punto, a parte questo Covid, non lo sappiamo nessuno.
No.
Non sappiamo.
No, non lo... penso l'anno prossimo, ma
certo.
Niente
è sicuro.
Ma la mia idea adesso è quella di rimanere qui un altro anno. Riuscire a pensare cosa fare nel mio futuro, stabilizzarmi qua a Sydney, trovare un lavoro,
perfezionare
però...
l'inglese,
esatto.
Dici, giustamente, poi torno almeno con un qualcosa in mano di più sostanzioso,
esatto,
no?
Che era quello che doveva essere il mio primo anno.
E invece
poi in realtà mi sono resa conto che l'Australia, la prima parte è diversa.
Sì, la prima parte è un po' più dedicata a quello, allo studio, al capirla, e poi ci sono le farm di mezzo, sai, ancora non è ben chiaro quelle che sono le dinamiche di come funziona bene questo paese, e mano a mano che lo scopri allora cominci a pensare ok, mi fermo un po' di più perché sai, c'è questo lato da approfondire e poi c'è questa cosa da vedere e poi c'è il lavoro da prendere, cioè, perché comunque sia qua ragazzi la vita è molto dinamica e ti porta a dei ritmi altissimi, per quanto poi l'Australia sia molto easy going, no? Come dicono qua, sembra molto semplice da spiegare, ma fidatevi, è molto più difficile da farsi perché è bella impegnativa Sydney.
Sì, non me lo aspettavo.
Molto impegnativa.
Poi io sono innamoratissima della mia Australia e di Sydney.
Sì,
però...
vedi, già hai fatto quel cambio, la mia Australia, già ha segnato, certo, comunque pesantemente il tuo percorso formativo l'Australia.
Certo,
vedi?
Assolutamente, è sicuramente il periodo più importante della mia vita, per adesso.
Giustamente, qual è stato l'ostacolo più difficile che hai dovuto superare allontanandoti?
Dall'Italia?
Sì, sì.
Rendermi conto dei soldi, penso.
Quella,
di avere
quella...
i soldi in mano, sì. Di gestirmeli io da sola, di riuscire ad avere dei soldi
e non chiedere aiuto. Questo è una molto importante, questo capire la gestione finanziaria e di quanto è difficile sudarseli poi,
sì.
E quanto è semplice spenderli.
Sì.
Specie poi in Australia, dove per anche l'aria che respiri,
sì,
ha dei costi,
esatto,
non indifferenti. Però questo è un bel punto e ti faccio anche le mie congratulazioni, perché non è facile riuscire a capire bene la gestione monetaria, anche perché poi se non hai mai avuto gestione, e ci sono molti ragazzi comunque sia, per carità, sono sempre stati aiutati da casa, perché nel momento in cui studiavano magari non avevano un lavoro e facevano conto su quelle che è il portafoglio di mamma e papà, e trovarsi di punto in bianco a doversi gestire le risorse monetarie stando così lontani e non avendo un supporto locale, ragazzi, non è facile,
eh. No, per niente.
Il conto va giù veloce se non si sta attenti, ma molto veloce. Come poi, se invece sei lì già al dovere, si alza anche in maniera molto veloce.
Sì, quello sì.
Però quello è vero. Però è la gestione che è difficile.
Certo, allora, è anche quella stata la difficoltà. Lo stacco da casa, quindi posso mangiarmi quella cosa in più, posso fare quello che voglio diverso.
No, è vero, vai. L'escursione, il viaggio, metto certo. Via soldi per il viaggetto X, faccio tutti i miei conti. No, qui si impara economia domestica, si impara.
Esatto.
Sì. Che cosa ti manca di più dell'Italia?
Il cibo.
Sì?
Assolutamente sì.
Non hai trovato qua valide alternative?
Assolutamente no. No.
Dunque, bocciata completamente. Benissimo. Allora, dunque, ti faccio la domanda che si attacca direttamente a questa. Qual è un piatto italiano che proprio ti manca? E, dall'altro lato, uno della cucina tipica locale, che poi locale può essere anche quella etnica, del quale ora non puoi più fare a meno. Partiamo col cibo che ti manca, col piatto che ti manca.
Il piatto che mi manca? Il piatto non lo so, mi mancano i salumi.
I salumi? I salumi in generale. Sì, che è difficile trovare i salumi buoni, solo il prosciutto arriva qua.
Sì, ma...
No. Bocciato. Lo so. Purtroppo dopo 7 anni devi farci l'abitudine e pensare che sia buonissimo, ragazzi. Quello manca tanto. Perché purtroppo il maiale sembra che non lo sappiano lavorare a questo punto. No. Però no, anche la questione, secondo me, di geografia. Qua non hanno i venti giusti per la stagionatura, non hanno.
Ma manca. Questa cosa è una cosa che ancora non ho capito. I salumi, cioè.
Lo so, i salumi.
I salumi, le mozzarelle.
Cominciamo a allungare la lista. Sì.
No, tutto,
il cibo in generale, sì. Però con un particolare focus a quelli che sono i salumi. Invece c'è un piatto tipico di una qualche cucina etnica regionale, chiamiamolo così, australiano non, ti concedo anche cucine asiatiche e sudamericane, che dici ok, non l'avevo assaggiato prima, mi piace e di questo piatto non ne farò più a meno.
No.
Niente?
Niente.
Non sei attratto dalle cucine asiatiche, giapponese?
Sì, certo, ma sono cose che mangio anche in Italia.
Ah sì?
Sì. Quindi...
Vabbè, ma Milano è già molto più multietnica, per questo si trova anche del cibo etnico di altri posti. Magari sì. È un po' più difficile al sud. Io per esempio in Italia non avevo mai assaggiato un sushi buono quanto qua.
Ah no, in Italia è molto più buono di qua.
Veramente?
Sì,
Io ho provato qua del sushi, buonissimo.
No, vabbè, poi io non è che vado in posti.
Certo, magari non hai visitato i posti giusti. Ma fido, il sushi è molto buono. Per esempio, il pad thai.
Cos'è il pad thai?
Vedi, thailandese? Cucina thailandese? No, non sei una frequentatrice. Vedo, sei molto radicata alle radici. Brava, così mi piace. Dunque, non c'è ancora. Poi, ecco, è anche passato solo un anno. Sono state esperienze in farm. Ti do tempo un altro anno per scoprire delizie della cucina asiatica. E poi ci rivedremo qua.
No, ma io amo la cucina asiatica. Sì. Certo, però non
però
è...
Però non c'è un piatto e dici, ok, non ne posso più fare a meno.
Cioè, i noodles, cose,
sì,
sushi...
Sì,
okay, ma non è lo speck. Panino con la mortadella, ecco. È diverso.
Direi che penso che più chiara di così. Dunque, ti senti ancora veramente molto radicata, radici forti italiane? Sei qui a sbandierare la tua italianità oppure ti piace anche scoprire e ti cali nelle altre culture, religioni e modi di pensare?
Sì.
Sì?
Sì, non mi sento, ora non mi sento molto italianizzata.
Oh, vedi, questo ti sei lasciata più andare a quelle che sono magari le cose locali.
Sì.
Bene, questo è un pregio che riesce ad aprirti la mente in maniera molto più propositiva per un futuro poi. Nel momento in cui tornerai in Italia, se tornerai in Italia, chi lo sa?
Chi lo sa?
Il futuro va ancora scritto, dunque non abbiamo palle di vetro. Però dunque ti piace questo fatto di questa multietnicità?
Sì, tutti i miei amici, soprattutto quelli che ho conosciuto in farm, sono tutti di posti diversi. E poi appunto quando sono arrivata qui ho vissuto con 7 ragazzi dal Sud America.
Che... Dunque, è approcciato anche sì. appunto a quello che è la cultura sudamericana, i festaioli.
Sì, che è fantastica.
Bello, eh?
Che non conoscevo affatto.
Vedi, ecco, allora, su questo voglio aprire un altro piccolo punto. Il fatto che spesso e volentieri noi italiani tendiamo a ghettizzarci. Nel senso, cerchiamo di frequentare poi i nostri compaesani, perché sai, ci manca la lingua. Ragazzi, prendete spunto da questa intervista. E ora, perché non la potete vedere in video, non potete vedere qua Veronica, però mentre parla di questa esperienza si vede proprio che le brillano gli occhi e si vede il fatto che ha preso l'esperienza australiana come un percorso di crescita personale e culturale. E io non ho conosciuto, io la prima volta che la vedo, però sarei stato molto, ma molto curiosa di vederti un anno fa, perché sicuramente, a mio avviso, già dalle parole di tua madre, sicuramente lei è che avendoti portato in grembo 9 mesi, non penso che ci sia persona al mondo che ti conosca meglio di lei. Già avendo detto che hai fatto questo cambiamento, io credo che sia stato gigantesco il passo che hai fatto, e invito veramente a chi viene in Australia, apritevi, perché il mondo non è solo esclusivamente all'interno dello stivale. C'è tanto da vedere, eh sì. E tanto da conoscere. Brava Veronica, veramente più giovani come te ci vorrebbero, così intraprendenti, bellissimo tutto ciò. E allora, c'ho altre due domandine un po' più tecniche, e una ci tengo particolarmente a farla perché voglio capire un attimo anche, ecco, le nuove generazioni come percepiscono questa parola. Hai mai subito del razzismo?
Qua?
Sì.
No, anzi, qua italiana. Oh, italiana, ciao bella, come stai, tutti?
È stato semplice.
Sì, sì.
Dunque, è più una cosa, vedi, appartenente un po' alle vecchie generazioni, secondo me. Si è un po'. Si è spenta sta cosa, e finalmente, magari, ecco, nella generazione 20-25, 20-28, secondo me c'è questo spirito di coesione, questo spirito di aprirsi e di non avere pregiudizi verso il prossimo.
Non l'ho proprio vissuta questa cosa.
Bellissimo, sono veramente contento, che mi dà speranza che il mondo cambia nella direzione giusta. Non vedo l'ora che è arrivata al potere voi. Arrivate. Spero ve lo diano presto. Cosa ti è tornato utile della cultura italiana, della tua formazione in Australia?
Della cultura italiana o della
in generale,
mia esperienza?
Cultura e formazione, partendo dal... Puoi inserire in questo contesto sia quello che è l'approccio culturale, mentale alla vita italiano, e può inserire anche quello della formazione scolastica. Cosa ti è, c'è qualcosa che dici questo mi è tornato utile perché nella mia cultura italiana funziona bene e sono riuscito ad applicarlo in maniera profittevole anche in Australia?
Il contesto in cui vivo in Italia, perché vivo non una comunità, non è una comunità, è come se lo fosse.
Sì.
È un condominio, sì, in cui siamo tot famiglie, ma siamo come una grande famiglia.
Ok, questo ti ha aiutato a...
E questo mi ha aiutato soprattutto in farm, nel working hostel, perché la vita comunitaria per me non è un problema. Il condividere tutto, il bagno occupato, col fatto anche che siamo in 5 in famiglia.
Certo.
La cucina sempre
e
sporca.
E poi hai detto due sorelle?
Due sorelle.
Immagino tuo padre con 4 donne dentro casa non deve essere difficile, no. Non deve essere facile arrivare in bagno.
Però...
No, però ecco, appunto, questa cosa
per
è
me,
bello così.
Sì. Non è, lo scoutismo mi ha aiutato.
Hai fatto anche lo scout,
sì,
vedi?
Sì, per 10 anni.
Ah, ok. Dunque sì, già sì. C'hai un mindset, secondo me, positivo e propositivo in tutto ciò. Bella questa cosa, vedi? È qualcosa che anche non ho trovato qua in Australia, appunto, i rapporti di condominiali. Qua ci sono un po' pochi. E secondo me questo è un approccio molto interessante.
Sì, è la cosa che più mi ha aiutato. Cioè, per me il vivere in comunità... Non è... La parte più difficile forse è stata vivere nel working hostel, è stata dover salutarle, vederle andare via continuamente.
Lì lacrime.
Quello
quando
è stata
vedi gli amici, sì.
Il treno che parte, che aspetti che arriva, stazione.
Anche questo forgerà molto il carattere, perché poi questo è un posto di è un porto di mare tutta l'Australia, dove c'è un via vai di gente, gente che arriva, gente che va,
triste.
Amicizie che arrivano,
La parte più brutta.
Però anche la parte più bella. bella in questo senso. Vedila da questo prospetto, che tanto nulla è destinato a durare per sempre, no? Se tu sai che ha una scadenza, cogli il meglio di tutto ciò.
No, certo, certo.
Dunque, vedila anche così. E poi il mondo, alla fine, ormai, sei venuta qua, ha fatto 16.000 km, è piccolo, andare a trovare le persone in giro.
Esatto.
Ovviamente, taglio a questo periodo, che magari in questo periodo siamo un po' più immobilitati. Però va bene. Benissimo. Poi, l'ultima domanda. Guardandolo al di fuori adesso, che sei qua, in Australia, cosa cambieresti dell'Italia? Se c'è qualcosa che poi vuoi cambiare, perché poi magari dici, no, a me piace così.
Io la vedo dal punto di vista milanese, quindi dico camminare piano.
Ah, abbassare qui, un po', slow qui, down.
Sì, qui camminano tutti piano, a piedi nudi, ti salutano tutti, ti chiedono tutti come stai.
Siamo un po' più nevrotici.
Sì.
Cambiare un po' quello che è l'atteggiamento nei confronti della vita, sì. Dici proprio, sorridi un po' di più, sì. Stringi la mano, saluta, che vedrai che la giornata
è
andrà
diverso,
molto meglio.
È completamente diverso. Sei italiana? Ah, ciao, bene. In Italia nessuno si ferma. Ah, dove sei? In Sud America.
Perché magari non abbiamo nemmeno questa grandissima multiculturalità, perché
sì,
magari
vero,
a Milano dici
vero.
Dove sei, ti dicono colonne, e quella dice certo. Dove sei, Giambellino, ok, ciao, beh, perfetto, non è che ti si fermo più che altro. Vabbè, anche perché poi Milano comunque sia, ce n'è di tanta multietnicità anche a Milano,
sì.
Non tanta come qui, però comunque è una città molto è cosmopolita. Milano, parliamo,
è grande, c'è cioè una città comunque.
È una città molto grande.
Però è diverso, è proprio
diverso.
Un approccio diverso.
Cioè, sì. Proprio l'approccio mentale a quello che è salutare il prossimo. Hai fatto caso qua, appena ti incontro, come stai?
Come stai?
How are you?
Sì, come stai? È la prima cosa che ho notato al supermercato. Cioè, le cassiere, è strano.
È molto strano.
Però è bello.
Immagina la cassiere all'S lunga e ti dice, come stai?
Come stai?
Ciao,
esatto.
Come va, tutto bene?
Allora, c'è la cassiera alla fine, quella che vedi
sì,
sempre.
Sì, c'è. Qui non c'è, per esempio, invece la cassiera che vedi sempre. Qui è un po' più dispersivo,
sì,
questo,
è più
no?
Dispersivo,
ti
sì.
Manca un po' il punto di riferimento.
Sì.
Vado al bar perché c'è Tizio,
esatto.
Vado alla COP perché trovo Caio e Sempronio. Qua invece è un po' più
è diverso, sì.
È differente. Dunque ti devi creare un po' le tue aree di interesse con le persone che
sì.
Poi vai a conoscere, però più le espandi è meglio è. Eccoci qua, vedi, i nostri 30 minuti sono arrivati alla fine. Io, guarda, sono stato veramente, veramente, veramente contento di averti qua. Mi hai raccontato una bellissima storia che spero prosegua nel migliore dei modi. Spero veramente di averti qui tra un anno per fare il capitolo 2 del secondo anno d'Australia. Ci daremo un aggiornamento da qui a un anno preciso. Faremo un'altra piccola intervista e magari mi dirai, no, guarda, ho pensato di fermarmi ancora un po'.
magari sì.
Chi lo sa, chi lo sa.
Per come è andata la mia esperienza finora.
Infatti, sono...
Chi lo sa.
E ti auguro tutto il meglio, in bocca al lupo per il prossimo anno. E che tu possa fare tanti incontri positivi, possa guadagnare parecchio e possa spendere parte dei soldi in viaggi che vuoi fare.
E investiti nuovi
perché giustamente c'è ancora anche quelli da fare. Benissimo. Grazie mille ancora
grazie.
Di essere stata con noi oggi. Noi auguriamo a tutti un buon proseguimento di settimana, perché siamo solo a lunedì e ancora, ragazzi, molto lunga. Il venerdì è lontanissimo. A parte che tanto qua non è che c'è tantissimo da fare sto periodo. Dunque si sta in casa e si guarda un po' di film almeno. Bene, allora, ciao a tutti, alla prossima. Ciao!
Ciao, grazie. Posso dire?
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente,
se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere.